Il crollo del muro di Berlino nel novembre 1989 segna una svolta storica pure nel mondo dello sport. Il blocco dell'Est si sgretola anche nelle palestre e nei campi di gara. L'Unione Sovietica si frammenta, la Germania si riunifica inglobando non senza difficoltà e contraddizioni gli sportivi che fino ad allora avevano fatto le fortune dell'Est. Ma sono soprattutto gli Stati Uniti l'unica vera superpotenza, che ha nel Dream Team delle stelle NBA, che dà spettacolo a Barcellona 92, il suo emblema. Ma gli attentati dell'11 settembre 2001 e la crisi economica che prima colpisce l'Europa e la Grecia post-Olimpiadi di Atene 2004 evidenziano la fragilità di un globalismo fondato solo sulla forza del business, anche nello sport. Le Olimpiadi, messaggi di pace ed echi di guerra da sempre ardono insieme nel sacro fuoco di Olimpia. Sono Dario Ricci e in questo podcast di Radio 24 riviviamo, grazie alla voce di storici ed esperti, i momenti chiave dei giochi dell'era moderna, in cui sport e politica si sono aggrovigliati in modo pressoché inestricabile intorno ai cinque cerchi. Un cammino che attraversa tutto il Novecento e che arriva fino ai giorni nostri, fino ai giochi di Parigi 2024, le Olimpiadi che, comunque vada, cambieranno per sempre la storia dello sport e del mondo.
Radio 24 presenta Olimpiadi di pace e di guerra.
Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro.
È il 9 novembre 1989. Il crollo del muro di Berlino segna una svolta anche nel mondo dello sport. L'Unione Sovietica va in frantumi, così come di lì a poco la Jugoslavia, sbranata dalla guerra multietnica, mentre la Germania dell'Est vive una inizialmente entusiastica, ma poi pure sofferta e contraddittoria, riunificazione con l'Ovest.
Magic, a long left-handed pass to Bird, who drives the base and scores. That's a heck of a pass. Magic from Michigan State throws a high pass. Robinson knocked it down, but it's picked up by Pelote. 3-on-1 against Magic. Pelote gives underneath. Lopez puts it up and Robinson rejects it.
Resta un'unica superpotenza, gli Stati Uniti d'America. E il simbolo di questo temporaneo e per molti aspetti illusorio dominio è il Dream Team, la squadra composta dalle stelle dell'NBA che regala spettacolo e conquista a mani basse l'oro a Barcellona 1992. Enrico Landoni, professore associato all'Università e Campus e membro della Società Italiana di Storia dello Sport.
Barcellona 1992, altra importantissima cesura, sempre più nella direzione di una piena affermazione degli obiettivi strategici di Samaranch. Sono le Olimpiadi nel paese di Samaranch, sono le Olimpiadi che vanno assolutamente nella direzione dei nuovi orizzonti dell'olimpismo, della grande famiglia olimpica, che quindi segnano delle svolte straordinariamente importanti dal punto di vista, diciamo, organizzativo ed economico, dal punto di vista politico. Partiamo dall'aspetto economico, che è molto rilevante. Tenete conto anche l'onta subita, no? Anche 4 anni prima dagli Stati Uniti, abbiamo parlato della partita di basket persa con l'Unione Sovietica, che non esiste più, però insomma gli Stati Uniti erano anche un po' stanchi di continuare a mandare delle formazioni che non rappresentassero il massimo livello cestistico, il massimo livello degli atleti su cui potevano contare, e quindi lo sdoganamento effettivo del professionismo dischiude, insomma apre le porte a orizzonti molto diversi, e questo non lo vedremo naturalamente nella pallacanestro. Lo evocavamo, queste sono le Olimpiadi del Dream Team, sono le Olimpiadi dei successi straordinari della nazionale di basket americana, sono i campioni dell'NBA e si ritrovano in quell'occasione, insomma, delle stelle straordinarie, da Magic Johnson a Larry Bird, a Michael Jordan, insomma spettacolo assicurato, un allenatore Chuck Daly che in tutte le partite, in intero torneo olimpico, non ha mai chiamato un time out. Questo la dice lunga sulla superiorità e sullo spettacolo, sulla dimensione spettacolare. Dal punto di vista politico non c'è più l'Unione Sovietica, c'è una squadra unificata o CSI, che comunque fa molto bene, vince, e c'è una Cecoslovacchia unita ancora, l'ultima edizione dei giochi olimpici con la Cecoslovacchia unita, e soprattutto c'è il ritorno di Cuba e del Sudafrica, il Sudafrica che ritorna in qualche modo nella grande famiglia olimpica, per un'edizione con 172 paesi, quindi un risultato molto importante, una crescita progressiva del numero di partecipanti.
Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little us does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair.
La voce di Nelson Mandela, liberato l'11 febbraio 1990 dopo 27 anni di prigione imposti dal regime segregazionista di Pretoria, segna la fine dell'apartheid e appunto il rientro del Sudafrica nel consesso olimpico.
Lo sport giocò un ruolo evidentemente importantissimo, l'abbiamo anche già accennato, seppur con temi, questioni diverse legate al caso sudcoreano, che è certamente più piccolo ma presenta degli elementi di grande interesse. Beh, nel caso sudafricano è oggetto di studio, come dire, ben più ampio, ed è così. Lo sport giocò un ruolo straordinariamente importante nella ricomposizione, no, della nazione sudafricana, in qualche modo una transizione progressiva già 90-91 l'allentamento, e poi la definitiva, diciamo, l'apertura già nel 92, e poi il grande miracolo l'esperimento anche sociale, culturale, incarnato, no, poi sublimato dall'esperienza della squadra, della selezione di rugby. Però già, insomma, questi elementi si vedono, sono significativi già nel 1992, senza dubbio.
La Germania riunificata chiude al terzo posto nel medagliere di Barcellona, il riflesso sportivo più evidente di un mondo che sta cambiando, che comunque non sarà mai più quello di prima.
Anche questo è un primo, insomma, risultato significativo, un cambio degli orizzonti geopolitici, cambiamenti straordinariamente rilevanti, che determinano una riconfigurazione degli equilibri, no? È una svolta molto molto significativa, all'inizio proprio di una nuova stagione, di una nuova generazione, e proprio anche di nuovi rapporti, nuovi personaggi, nuove figure. Penso si evocava la Germania, abbiamo parlato di Andreotti, per dire di quanto Andreotti fosse legato ad un mondo che di fatto non esisteva più. Lui amava dire che amava così tanto la Germania che ne preferiva due, no? Sostanzialmente, proprio per dire di come lui fosse abituato ad un'idea di equilibrio e di dinamiche internazionali che col 92 si infrangono e si riconfigurano complessivamente, quindi una svolta significativa.
What a moment! The sacred Olympic flame burning brightly in the American city of Atlanta, a symbol which recalls those ancient games of more than 25 centuries ago, when a sacred flame burned at the temple altar for as long as the games were held.
Dovevano essere le Olimpiadi di Atene nel centenario della prima edizione dell'era moderna del 1896. Quelle del 1996 sono invece le Olimpiadi di Atlanta, in Georgia, sede della Coca-Cola, che dei giochi è uno dei principali sponsor. Insomma, il business che le ha salvate ne ha ora pure comprato lo spirito delle Olimpiadi, come chiarisce Landoni.
Qui a prevalere furono naturalmente, diciamo, questioni economiche, obiettivi, rapporti politici, equilibri politici molto molto delicati. Siamo, diciamo, ormai nel pieno la fase di lancio della globalizzazione economica, della globalizzazione con un ordine, diciamo, molto chiaro, con gli Stati Uniti a fare da guida di questo nuovo paradigma, diciamo, internazionale. Sono le Olimpiadi del secolo, nel vero senso dell'espressione, della parola. E sono, diciamo, il trionfo della strategia economico-commerciale, insomma della centralità economico-commerciale. Ricordiamo, insomma, Atlanta, sede della Coca-Cola, insomma un ruolo evidentemente centrale nella dimensione globale, cioè le Olimpiadi della globalizzazione. Io le chiamerei un po' in questo modo per il tipo di rappresentazione, di messaggio che viene lanciato. E poi sono le Olimpiadi di Mohamed Ali. Io mi sento di dirlo dal punto di vista proprio simbolico, vedere appunto Mohamed Ali tremolante, no? Malato, che quindi dà inizio ai giochi, la liturgia, la simbologia, è davvero, rinforza dal punto di vista valoriale, simbolico, quel messaggio universalistico, cioè il messaggio della globalizzazione dell'economia, dei giochi olimpici in questo senso. È il contraltare simbolico, valoriale, culturale dell'aspetto economico e delle Olimpiadi della globalizzazione.
Come un sinistro presagio, il sangue torna a macchiare i giochi. È di 2 morti e 111 feriti il bilancio dell'esplosione causata il 27 luglio a giochi in corso al Centennial Olympic Park di Atlanta dalla bomba piazzata da un suprematista bianco americano.
Questo è un problema con il quale l'America storicamente, insomma, fa i conti in qualche modo, seppur con manifestazioni, dinamiche diverse, però purtroppo, diciamo, l'estremismo politico abbinato naturalmente anche a, diciamo, squilibri che attengono più alla dimensione individuale dei soggetti in questione, ha giocato un ruolo molto importante, insomma, nella storia mondiale, nella storia anche degli Stati Uniti. Pensiamo, insomma, al ruolo nell'eliminazione di personaggi politici, leader di primo valore dalla famiglia Kennedy, ma in generale il ruolo dell'estremismo politico in momenti peraltro cruciali della storia mondiale, della storia americana, è una sorta di costante, un elemento che tragicamente accompagna, rappresenta una sorta di filo rosso, no, del percorso e della storia anche drammatica degli Stati Uniti d'America, e qui non si smentisce, insomma, in occasione di questa edizione dei giochi.
I definitely feel that reconciliation is becoming more, it's obviously an ongoing process. Reconciliation is an ongoing process which I may never get to see.
La voce di Katie Freeman ci accompagna a Sydney 2000, le Olimpiadi della globalizzazione e dell'apparente riconciliazione in seno alla società australiana.
Se nel 96 veniva lanciato il messaggio della globalizzazione e quindi i giochi si incaricavano davvero di rappresentare l'universalismo, no? L'ecumenismo e l'universalismo mondiale in nome dei valori olimpici, questo risultato viene ulteriormente rafforzato dai giochi di Sydney del 2000. Da 197 si passa a 199 paesi partecipanti e c'è in qualche modo l'apparente soluzione della questione razziale, della questione degli aborigeni, no? Che ricordiamo dal punto di vista anche legislativo, per lunghi anni erano stati considerati appunto inferiori, vi era proprio una legislazione diversa nei confronti di questa realtà specifica interna al mondo australiano, dove, ripeto, la dimensione razziale e razzista giocò in negativo un ruolo drammatico. Noi ci ricordiamo l'apartheid, ci ricordiamo il Sudafrica, naturalmente evento che è anche più noto, forse è meno noto, diciamo, quello che accadde in Australia, la realtà australiana, che, se non paragonabile, voglio dire, al tema dell'apartheid per quanto riguarda gli aspetti più noti, presenta degli aspetti di, insomma, crudeli e crudi davvero, davvero fortissimi.
Proprio l'oro di Katie Freeman, australiana di origine aborigena, diviene simbolo di quella riconciliazione sempre in via di compimento. Ma Sydney 2000 non sotturò un'altra tragica ferita.
Katie Freeman, atleta aborigena che vince i 400 metri 25 settembre del 2000 e che è il simbolo del riscatto, il simbolo della soluzione in qualche modo di ferite, problemi interni alla realtà australiana. Io però dico apparente in parte, lo voglio dire, perché purtroppo ci si dimentica di Peter Norman, il terzo classificato ai giochi di Città del Messico del 68, che fu buttato fuori dal movimento sportivo australiano. È un'onta che pesa ancora oggi fortissima sull'Australia, che poi, come dire, si rese conto dell'errore e post mortem, dopo la morte di Norman, riabilitò, riconobbe con una dichiarazione ufficiale depositata in Parlamento le scuse, insomma, dei vertici e del popolo australiano nei confronti di quest'uomo bianco che fu costretto a trascorrere gli ultimi anni della sua esistenza facendo il salumiere, facendo l'inserviente in alcune botteghe perché nessuno lo volle più, perché aveva osato solidarizzare con i neri. Quindi la questione razziale, che noi conosciamo essere drammaticamente presente nel caso sudafricano, va conosciuta in tutte le sue dimensioni, anche, come dire, in ambito, nell'ambito dell'Oceania, nell'ambito, insomma, dell'Australia. Questo è un tema davvero molto importante su cui è bene riflettere, perché quella fu la celebrazione plastica di una, diciamo, soluzione della questione aborigena, che è centrale nella storia dell'Australia, ma che non riuscì a sanare, a mio avviso, quella che è una piaga drammatica che pesa nella storia dello sport internazionale, nella storia dello sport australiano.
Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices. Secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors.
Undici settembre 2001. L'attacco di Al-Qaeda alle Torri Gemelle di New York segna la storia globale all'inizio del XXI secolo. L'America, presieduta dal repubblicano George W. Bush figlio, che appena pochi mesi prima era stato eletto solo per poche centinaia di voti rispetto al democratico Al Gore, si scopre fragile e vulnerabile. Quel giorno cambia non solo la grande storia, ma anche la quotidianità di ognuno di noi. Enrico Landoni.
La cesura drammatica rappresentata dall'attentato delle Torri Gemelle è tale sul piano della sicurezza internazionale, delle relazioni internazionali, ma io credo proprio sulla vita quotidiana delle persone, banalmente i controlli aerei, cioè cambia completamente il paradigma, la logica che accompagna anche gli spostamenti delle persone, degli uomini, e cambia moltissimo il vissuto anche della sicurezza interna ai villaggi olimpici, interni al movimento, al mondo sportivo. È curioso leggere anche alcuni ricordi, alcune rievocazioni di protagonisti dei giochi olimpici, ma anche in tempi più recenti, non solo anni 60 e 70, dove insomma quello che emerge è anche, devo dire, una certa facilità con la quale all'interno dei villaggi olimpici poi si trovavano anche delle persone di cui si ignorava la presenza, l'idea. E quindi questo cambia tutto proprio dal punto di vista anche sicuritario, l'approccio securitario.
Inevitabili i riflessi anche sui giochi del 2004, che con 8 anni di ritardo sbarcano nella natia Grecia, ad Atene. Giochi maestosi, giochi che però catalizzano la discesa greca verso l'abisso economico della drammatica crisi che investirà Atene di lì a pochi anni.
Atene 2004 è l'edizione che arriva a 202 partecipanti, quindi un'ulteriore crescita. Un grande, diciamo, risultato dal punto di vista simbolico è il dramma, è quello legato, cioè il non detto, degli squilibri di ordine economico sul piano dell'organizzazione, degli investimenti fatti senza una loro oculata gestione e valorizzazione nel seguito. Le Olimpiadi del 2004 sono per certi versi l'inizio della fine greca, intendo dire crisi che poi scoppia qualche anno dopo, si manifesta drammaticamente tra la fine del primo decennio e il secondo degli anni 2000, ma che muove, insomma, trova le sue origini i 15 miliardi di euro di budget sforato per l'organizzazione dei giochi e nella mala gestio dei soldi e degli investimenti, impianti che sostanzialmente poi vanno in abbandono, tutto subito senza alcuna progettazione sul futuro. Tanto è vero che, memori di quell'episodio, io penso alle Olimpiadi del 2012, l'idea, il messaggio olimpico diventa ispirare le generazioni future, quindi creare con senso di responsabilità dei budget, dei progetti sostenibili, ma che restino nel futuro, che quindi lasciano delle tracce. Ecco, se dobbiamo dare un giudizio sintetico sui giochi del 2004, furono i giochi del tutto maledettamente subito, che drogarono la crescita greca. L'economia crebbe molto negli anni dell'organizzazione dei giochi, ma poi si esaurì drammaticamente in mancanza di un progetto di lungo periodo e di una visione, di una capacità di ispirare, che è quello oggi un po', insomma, dai giochi di Londra un po' la chiave centrale della sostenibilità olimpica e dei messaggi olimpici.
In accordance with the decision-making procedures under Article 9 and 12 of the World Trade Organization Agreement agreed in November 95, WT/L/93, to adopt the draft decision on the accession of the People's Republic of China. The ministers' ministerial conference so agrees.
3 mesi dopo gli attentati delle Torri Gemelle, l'11 dicembre del 2001, un'altra svolta storica e con conseguenze sul lungo periodo. L'ingresso della Cina nel WTO, World Trade Organization. Prima, nel luglio 2001, i giochi della 29esima Olimpiade, che si sarebbero svolti nel 2008, erano stati assegnati proprio alla Cina.
Un ruolo centrale fu giocato dagli Stati Uniti d'America e dalle posizioni di Clinton, perché l'amministrazione americana fu in prima linea nell'imprimere, insomma, una spinta molto forte perché si andasse in quella direzione. Si era già provato precedentemente, già all'inizio degli anni 90, ma l'assegnazione dei giochi non passò alla Cina, era prematuro, ma successivamente, dopo pochi anni, la spinta, l'apertura, l'idea di, come dire, andare verso il nuovo mondo cinese divenne centrale, fu fondamentale. Siamo nel WTO, l'affermazione piena del WTO, gli interessi economici globali, questa dimensione globale, e diventa, io credo, anche in qualche modo ineluttabile, se noi analizziamo le dinamiche delle relazioni internazionali, questo tipo di esito non sorprende, era nelle cose, per certi versi naturale. Ripeto, è curioso ed è interessante vedere come si tentò già la prima volta all'inizio degli anni 90, ma era prematuro, era ancora troppo presto, ma tempo pochi anni si arrivò a un esito naturale, diciamo.
Il trionfo del globalismo e della globalizzazione conteneva però già in sé gli elementi del nuovo mondo multipolare, una partita che l'Occidente credeva di aver vinto, ma che ancora oggi è invece tutta da giocare e dai risultati drammaticamente imprevedibili.
L'Unione Sovietica, benché, come dire, molto lontano, no, dall'Occidente dal punto di vista politico, però condivideva una visione meccanicistica del mondo legata ad alcuni principi anche della fisica che comunque univano in qualche, o consentivano a un russo di parlare da un punto di vista culturale abbastanza agevolmente con gli europei e con gli occidentali. Nel caso cinese è un po' più complicato, insomma, la filosofia confuciana, la cultura confuciana è un po' diversa, ma al di là di queste battute che giocano un po' sull'erudito, lì l'investimento viene fatto esclusivamente, prevalentemente sulla dimensione economica, sul business, sull'aspetto economico. Ciò che sta accadendo e che è accaduto dopo è anche la dimostrazione che l'economia gioca un ruolo fondamentale, ma non così decisivo, o comunque non così esclusivo, mi verrebbe da dirla in questo modo. Qui torna di moda quello che scriveva Cancogni nel 76, stigmatizzando la situazione di canadese di Montreal. Attenzione ai nazionalismi, cioè il tema, diceva, queste sono Olimpiadi della serie, io mi sento un illuso ma non mi interessa, io voglio che le Olimpiadi restino quel messaggio olimpico, quel messaggio universale, valore irenistico e universale, vero, sincero, quindi sarò un illuso ma a me piace pensare che le Olimpiadi siano queste cose, quindi mettiamo al bando i nazionalismi e stiamo molto attenti alle esasperazioni politiche.
Olimpiadi di pace e di guerra. Testi di Dario Ricci, sound design Anna Riva, producer Riccardo Poli, coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.